Noi siamo chiaramente consapevoli che quello dei migranti è un tema importante e per tanti motivi è anche molto delicato. Ecco. Non saremo certamente noi a risolverlo. Pensiamo però che sia necessario conoscerlo, ecco, conoscerlo meglio. E questo è l'obiettivo che ci proponiamo questa sera. Allora abbiamo chiesto appunto delle persone che in modi diversi conoscono direttamente alcuni aspetti del problema, come il dottor Rossi, come Don Giovanni, come pensavamo il coordinatore della comunità islamica di Bologna, di portarci appunto a conoscere meglio questo problema. Io farò una breve introduzione per mettere in evidenza qualche importante caratteristica dell'Africa, questo enorme continente che è così vicino a noi. Ecco, questa, vedete, era l'Africa nel 1885. Le grandi nazioni cominciavano già ad occupare le sue coste. Poi dopo l'hanno fatta a fette e se la sono mangiata, insomma. Ecco, questi sono gli attuali, più o meno attuali, perché cambio sempre, i 54 stati dell'Africa contemporanea. Sono colorati in base al loro grado di democrazia, grado di democrazia dei loro governi. Allora, come si vede, non c'è nessun governo, nessuna zona verde, quindi nessun governo veramente democratico. Prevalgono i regimi autoritari, che sono tutti questi qui, e poi altri regimi chiamati ibridi, che sono metafora autoritari, insomma, democratici. Ecco, quest'altra figura fa vedere la situazione della popolazione del mondo e quindi anche dell'Africa. E come vedete gli stati più popolati sono la Cina, con 1,3 miliardi di persone, l'India 1,1 miliardi, l'Africa, che non è una nazione, è un continente, ne ha 1,1, l'Europa 0,85. Va bene, come vedete Europa, Stati Uniti sono stabili o in declino, la Cina, l'Asia che comprende Cina e India sta crescendo ma presto raggiungerà, insomma, si suppone dal 2060 circa, un massimo, e l'Africa invece sta crescendo. E vedete ogni minuto nascono 57 africani, 32 cinesi e 29 indiani. Uno può chiedere quanti italiani? Meno di uno. E vabbè, d'altra parte. L'Africa quindi ha parecchie persone, però dobbiamo anche sapere poi che l'Africa è molto grande, è molto più grande di quanto appare dalle carte geografiche che la riducono molto in prospettiva, e poi anche più grande di quanto pensiamo. Infatti dentro l'Africa ci stanno, pensate un po', molto comodamente, ci sta tutta la Cina, tutti gli Stati Uniti, ci sta tutta l'India, ci sta tutta l'Europa occidentale, parte dell'Europa orientale, il Giappone, e ci rimane anche un altro po' di posto. Ecco, l'Africa ha un'immensa quantità di energia solare, perché in media l'intensità della luce solare in Africa è 2 volte quella dell'Italia e circa 3 volte quella della Germania, che sono paesi dove l'energia solare è usata molto, no, col fotovoltaico. Ecco, allora qui succede che nel frattempo in Africa però ci sono più di 400 milioni di persone che non hanno l'elettricità. Ecco, ma fra non molti anni potranno averla, grazie appunto al fotovoltaico, perché già si vedono nelle capanne africane delle cose così, e ci sono già degli impianti anche abbastanza grossi in Uganda e anche in altri paesi. L'Africa è una terra molto ricca di risorse naturali, c'è petrolio, oro, tante altre cose che adesso vedremo, e penso che sappiate che per misurare, diciamo così, i consumi di risorse naturali si usa il concetto di impronta ecologica, che misura i consumi medi per persona, e per capire la sostenibilità di una nazione bisogna fare un confronto fra consumo delle risorse e la biocapacità, che sarebbe la capacità della terra di fornirci nuove risorse ogni anno. Ecco, allora in questo confronto, per esempio, l'Italia è sistemata in questo modo qui. Non se ne va avanti, non lo fa. Vedete, in Italia allora abbiamo una scarsa biocapacità e invece consumiamo moltissimo. Il che vuol dire che consumiamo di più di quello che la nostra terra ci può produrre. E che invece per molti paesi al centro dell'Africa la biocapacità è superiore al consumo. Questa per esempio è la, lo schema per il Gabon. Allora qui succede che in Africa, in molti paesi, c'è molta terra fertile, da cui il fenomeno cosiddetto del land grabbing, che sarebbe l'accaparramento della terra africana da parte di multinazionali o anche di paesi interi, come la Cina in particolare. Quest'altra figura mostra che l'Africa è molto ricca di risorse minerarie. Pensate per esempio che l'Africa ha il 32% dei fosfati che sono al mondo, ha il 40% di bauxite, che è il minerale dell'alluminio, poi come vedete ha del platino, ha cromo, cobalto, metallo molto importante, oro, ecco. E poi c'è quel famoso minerale, famoso perché se ne parla spesso sui giornali, il coltan, questa è una miniera di coltan, che è un minerale molto pregiato, indispensabile per fare tante apparecchiature elettroniche e che però è anche responsabile di tante guerriglie o tante guerre, perché dove c'è una risorsa importante naturalmente c'è chi vuole prendersela. Ecco, e la prossima figura mostra una mappa parziale delle multinazionali che sfruttano l'Africa. Lo sfruttamento è anche promosso e sostenuto da molti stati, c'è da dire. Per esempio, ecco, le miniere di uranio del Niger sono sfruttate, è un'ex colonia francese, dei francesi che hanno estratto 150.000 tonnellate di uranio, e qualcuno ha fatto un conto e ha visto che praticamente un terzo della luce elettrica della Francia viene mantenuta dall'uranio che prendono nel Niger. Anche noi in Italia ci stanno da fare, abbiamo l'ENI che causa molti problemi di inquinamento e anche di corruzione, c'è da dire purtroppo, in Nigeria particolarmente, ma anche in Libia. Poi c'è questa prossima figura che è una vignetta che parla da sola, ecco. Dice appunto cosa sta avvenendo su grande scala. Vedete, i capitalisti americani guardano con stupore i contadini cinesi che sono impadroniti della mucca Africa. L'Africa insomma viene depredata, ecco, questo è così. Oggi si dice che bisogna aiutarli a casa loro, va bene, cosa sacrosanta, ma forse il modo migliore di aiutarli a casa loro intanto sarebbe quello di smettere di portare via le loro risorse. L'Africa è particolarmente vulnerabile ai cambiamenti climatici, così come questa zona qui dell'Asia, dove c'è specialmente India e Bangladesh. È una zona molto vulnerabile perché specialmente la parte dell'Africa, diciamo, la parte nord, e c'è la terra fertile si ritira, avanza il deserto e ci sono carestie molto spesso in Africa. Questo è un recente numero di una rivista che parlava proprio delle carestie. Ecco, dal punto di vista, diciamo, puramente economico, insomma, si trovano nei giornali delle cose come queste, ci parlano che ci sono 3 uomini ricchi come l'Africa. Fa un po' senso questo fatto, no? Eppure è proprio così. Ogni tanto questi uomini cambiano, si presenta in testa un altro che è ancora più ricco. E allora, se noi andiamo a paragonare, diciamo, la mappa dell'Africa così come la conosciamo noi, del mondo così come la conosciamo noi, allora qui ogni paese è tanto più grande quanto più esteso, come chilometri quadrati, diciamo. Allora si vede che qui l'Europa è piccolissima, non so, l'Africa è grande, gli Stati Uniti grandi. Adesso qui sotto metto una mappa che forse non avete mai visto, io la porto sempre quando vado nelle scuole, la faccio vedere. È la mappa che non è più in base a quanto è esteso un paese, ma in base a quanto è ricco un paese. Più è ricco, più è grande e più è colorato. Allora vedete com'è diversa questa mappa della ricchezza rispetto a quella geografica. Vedete l'Europa che era piccolissima, qua è grandissima, è molto colorata, perché l'Europa è ricca. Stati Uniti non si discute neanche, anche il Giappone, vedete, è cresciuto moltissimo. E dice, ma dove andate a finire l'Africa, che era la più grande? È qui, così magra, sì, perché è povera. Non solo, ma la metà della ricchezza dell'Africa, questo pezzo qui, è l'unico paese ricco che è in Africa, che, come sapete, è il Sudafrica. E gli altri 44-45 paesi, di cui non sto a leggere i nomi, che sono qui intorno, sono quelli che tutti insieme non hanno i soldi di quelle 3 persone. Allora capite che quando uno si trova qui, è povero, cambiamenti climatici, guerre, spesso con le nostre armi, insomma, si capisce benissimo che vuole cambiare scompartimento su questa astronave Terra, come avete sentito, no? Ecco, per esempio, allora si può vedere, non so, che in Guinea, in Nigeria c'è una povertà, il 70% della popolazione è sotto lo soglio di povertà, e poi ci sono in tutti i paesi dell'Africa o comunque fra paesi vicini degli squilibri molto grandi, per cui ci sono grandi movimenti di popolazione. Poi ci sono naturalmente terroristi, come lì in particolare, ecco, nel Corno d'Africa, che è dall'altra parte, e qui c'è l'Etiopia, che in qualche modo ha raccolto 700.000 immigrati, non è che sia un paese ricco, no? Immigrati che vengono dall'Eritrea, dal Sud Sudan e dalla Somalia. La Somalia ormai non c'è neanche più come Stato. Allora, insomma, si capisce che a un certo punto c'è della gente che si muove e che vuole cercare qualcosa di meglio. Queste sono su per giù le rotte, diciamo, che seguono queste migrazioni, quindi prima attraverso il deserto, poi c'è l'ultimo pezzo che è il mare. Ecco, i punti critici, allora si capisce subito che sono da una parte la Libia e dall'altra parte il Niger, che è una specie di crocevia nel deserto. E allora si capisce anche che cosa? Che per fermare questi sbarchi il governo italiano ha fatto accordi con le milizie libiche e le paghiamo adesso perché si tengono i migranti, no? E poi ha fatto accordi anche col governo del Niger, che non è un governo democratico, perché faccia altrettanto. Ecco. E questo è il motivo per cui arriva meno gente da noi. E infatti succede che, per esempio, nel periodo luglio-agosto, l'anno scorso sono arrivate 45.000 persone e quest'anno 15.000. È chiaro che non è la soluzione, perché queste persone che non arrivano più da noi sono ferme nel deserto, muoiono lì, sono tenuti in una specie di campo di concentramento, quindi bisogna pensare a qualcosa di meglio. So anch'io che qualcosa già puoi fare, però insomma questa cosa qui non sembra che sia, diciamo, del tutto nella direzione giusta. Bene, mi fermo qui, naturalmente ci saranno persone che parlano di problemi ancora più importanti, e vi ringrazio di avermi ascoltato.